Università per Stranieri di Siena. Certificazione di italiano come lingua straniera. Livello 3.
Ascolto. Prova numero 1. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 1. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
Giuliana Lo Iodice, un'attrice che ha compiuto 50 anni di carriera, anche perché ha cominciato molto presto, no?
Sì, signora? Ho cominciato piccolissimo, ho cominciato a 14 anni, anche, devo dire, quasi casualmente, però sostenni un provino con Visconti, che metteva in scena il Crogiuolo di Arthur Miller, e mi sono ritrovata in tournée a 14 anni, con una compagnia straordinaria, un regista pazzesco, come oggi se ne ricordano pochi, devo dire. Da lì ho cominciato a lavorare.
Ecco, come l'hanno presa i suoi genitori in quel momento?
Ma le devo dire la verità, io ho trovato solidalissima mia madre, perché incredibilmente i casi della vita, vedi gli anelli che si ricongiungono, era stata compagna di scuola di Visconti, perché lei era milanese, fu entusiasta della cosa, perché aveva in sé qualche cosa di artistico, infatti ha indirizzato me alla recitazione, mia sorella alla danza, mia sorella Leda, che è diventata prima una grande ballerina e poi adesso è una brava coreografa. E trovai solidale subito lei, tanto che capì la mia tensione verso questo lavoro, questa strana professione che è fare l'attore.
Sì.
E mi iscrisse poi all'Accademia d'Arte Drammatica, della quale poi finì soltanto 2 anni, perché al terzo mi scelse Sbragia, Giancarlo Sbragia, per fare a 18 anni Allison in Ricorda con rabbia di Osborne, che allora era fu un grande evento, perché era autore degli Arrabbiati inglesi, che in Italia era quasi sconosciuto, e diventò il mio trampolino di lancio. Da lì ininterrottamente, devo dire, ho lavorato.
Ecco, come la inquadravano in quel periodo i registi? In base a che cosa la sceglievano? Quale tipologia di attrice giovane rappresentava?
Io fui subito, devo dirlo, malgré moi, subito un caso, perché ero molto giovane, ero molto carina, devo dire, molto sottile, molto magra, molto... Non so se lei ricorda Nella dolce vita di Fellini, che
sì,
infatti mi chiamò per sostenere un provino.
Sì.
La Valeria Ciangottini, che doveva fare il ruolo della bambina in finale sulla spiaggia, no?
Esatto,
che incontra.
Sì.
Ecco, io ero una tipologia di quel genere,
infatti,
lì.
Infatti.
Ed ero tra l'infantile e il maturo, ero una ragazza piena di temperamento, di forza, di vitalità, e nello stesso tempo erano i tipi che andavano in quegli anni. Poi
certo,
uscì infatti la Bardot, per esempio, no? Brigitte Bardot. Tant'è vero che, ecco, mi ricordo che per la televisione io ho cominciato con una sostituzione della Monica Vitti, che andò via 3 giorni dalla registrazione in diretta dell'Imbroglio di Moravia, dove infatti interpretavo una ragazza che sembrava una ragazza pulita, innocente, così, poi era una mascalzona terribile.
Ecco, c'è stato poi l'incontro con Haroldo Thieri, prima suo compagno e poi suo marito, infine, diciamo.
Beh, sì, dopo diversi anni, io ho fatto già 10 anni di carriera per conto mio,
sì,
incontrando tanti attori importanti come Lionello, Enrico Maria Salerno, Bosetti, tanti, tanti, tanti. E poi nel 66, dopo aver fatto un musical con Marcello Mastroianni a Sistina, io incontrai Haroldo in una rappresentazione nel Teatro Greco di Siracusa, Antigone, e da lì nel 66 nacque questa ditta molto fortunata, che è durata 40 anni.
Ecco, lei dice ditta con una parola un po' tecnica, diciamo che fu un incontro sentimentale, perlomeno
sì,
diciamo lei era molto coinvolta, posso permettermi di dirle. C'era anche una grande differenza d'età.
Sì, 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 Haroldo aveva 50 anni e io ne avevo 26, per cui lui mi ha preso proprio per mano e ha ricostruito piano piano la mia vita e mi ha indirizzato, mi ha indicato una via molto bella, molto importante da seguire.
Ecco, come ha conciliato? È sempre stato facile conciliare questi due aspetti, quello di essere compagna di teatro e compagna nella vita?
Io credo che nella vita bisogna avere molta forza di carattere e accettare tutto, nel bene e nel male, tutte le cose che ti si propongono giorno per giorno. no? Che poi la nostra vita in comune rappresentava non 40 anni, ha rappresentato, ma 80 anni, in quanto vivevamo insieme, lavoravamo insieme, e quindi è stato ancora più complesso, più complicato. Però io ho avuto vicino un uomo che mi diceva sempre: per favore Giuliana, non fare la moglie. E mi chiese di sposarlo inaspettatamente, molto tardi, dopo 25 anni di unione.
Ci ha voluto pensare.
Sì, ci ha voluto pensare un po', però poi insomma, tra problemi e non, è andato tutto straordinariamente.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
Giuliana Lo Iodice, un'attrice che ha compiuto 50 anni di carriera, anche perché ha cominciato molto presto, no?
Signora? Sì, ho cominciato piccolissimo, ho cominciato a 14 anni, anche devo dire quasi casualmente, però sostenni un provino con Visconti che metteva in scena il Crogiuolo di Arthur Miller, e mi sono ritrovata in tournée a 14 anni con una compagnia straordinaria, un regista pazzesco, come oggi se ne ricordano poco. Chi devo dire, da lì ho cominciato a lavorare.
Ecco, come l'hanno presa i suoi genitori in quel momento?
Ma le devo dire la verità, io ho trovato solidalissima mia madre, perché incredibilmente i casi della vita, vedi gli anelli che si ricongiungono, era stata compagna di scuola di Visconti, perché lei era milanese, fu entusiasta della cosa perché aveva in sé qualche cosa di artistico, infatti ha indirizzato me alla recitazione, mia sorella alla danza, mia sorella Leda che è diventata prima una grande ballerina e poi adesso è una brava coreografa, e trovai solidale subito lei, tanto che capì la mia tensione verso questo lavoro, questa strana professione che è fare l'attore.
Sì.
E mi iscrisse poi all'Accademia d'Arte Drammatica, della quale poi finì soltanto 2 anni, perché al terzo mi scelse Sbragia, Giancarlo Sbragia, per fare a 18 anni Allison in Ricorda con rabbia di Osborne, che allora era fu un grande evento, perché era autore degli Arrabbiati inglesi, che in Italia era quasi sconosciuto, e diventò il mio trampolino di lancio. Da lì ininterrottamente, devo dire, ho lavorato.
Ecco, come la inquadravano in quel periodo i registi? In base a che cosa la sceglievano? Quale tipologia di attrice giovane rappresentava?
Io fui subito, devo dirlo, malgré moi, subito un caso, perché ero molto giovane, ero molto carina, devo dire, molto sottile, molto magra, molto... Non so se lei ricorda Nella dolce vita di Fellini, che
sì,
infatti mi chiamò per sostenere un provino.
Sì.
La Valeria Ciangottini, che doveva fare il ruolo della bambina in finale sulla spiaggia, no?
Esatto,
che incontra...
sì.
Ecco, io ero una tipologia di quel genere,
infatti,
lì.
Infatti.
Ed ero tra l'infantile e il maturo, ero una ragazza piena di temperamento, di forza, di vitalità, e nello stesso tempo erano i tipi che andavano in quegli anni. Poi
certo,
uscì infatti la Bardot, per esempio, no? Brigitte Bardot. Tant'è vero che, ecco, mi ricordo che per la televisione io ho cominciato con una sostituzione della Monica Vitti, che andò via 3 giorni dalla registrazione in diretta dell'Imbroglio di Moravia, dove infatti interpretava una ragazza che sembrava una ragazza pulita, innocente così, poi era una mascalzona terribile.
Ecco, c'è stato poi l'incontro con Aroldo Thieri, prima suo compagno e poi suo marito, infine, diciamo.
Beh, sì, dopo diversi anni, io ho fatto già 10 anni di carriera per conto mio, sì. Incontrando tanti attori importanti come Lionello, Enrico Maria Salerno, Bosetti, tanti. E poi nel 66, dopo aver fatto un musical con Marcello Mastroianni a Sistina, io incontrai Aroldo in una rappresentazione nel Teatro Greco di Siracusa, Antigone, e da lì nel 66 nacque questa ditta molto fortunata che è durata 40 anni.
Ecco, lei dice ditta con una parola un po' tecnica, diciamo che fu un incontro sentimentale, perlomeno sì. Diciamo lei era molto coinvolta, posso permettermi di dirlo, c'era anche una grande differenza d'età.
Sì, sì, Aroldo aveva 50 anni e io ne avevo 26, per cui lui mi ha preso proprio per mano e ha ricostruito piano piano la mia vita e mi ha indirizzato, mi ha indicato una via molto bella, molto importante da seguire.
Ecco, come ha conciliato, è sempre stato facile conciliare questi due aspetti? Quello di essere compagna di teatro e compagna nella vita?
Io credo che nella vita bisogna avere molta forza di carattere e accettare tutto, nel bene e nel male, tutte le cose che ti si propongono giorno per giorno, che poi la nostra vita in comune rappresentava non 40 anni, ha rappresentato, ma 80 anni, in quanto vivevamo insieme, lavoravamo insieme, e quindi è stato ancora più complesso, più complicato, però... Io ho avuto vicino un uomo che mi diceva sempre: per favore Giuliana, non fare la moglie. E mi chiese di sposarlo inaspettatamente molto tardi, dopo 25 anni di unione.
Ci ha voluto pensare.
Sì, ci ha voluto pensare un po', però poi insomma tra problemi e non è andato tutto straordinariamente.
Ascolto. Prova numero 2. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 2. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
L'altra pagina. Periodico della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Fare la giornalista è il mio grande sogno da sempre. Ho sempre avuto le idee chiare da questo punto di vista dall'età di 11 anni. Mi piace questo mestiere innanzitutto perché mi è sempre piaciuto scrivere, ma poi questo mestiere mi attira tantissimo perché consente di stare a contatto con la vita vera, di entrare in contatto con persone diverse, con situazioni e fatti diversi, quindi è un mestiere sempre molto dinamico, non ci si annoia mai e soprattutto si entra in contatto con la vita, si fanno tante importantissime esperienze.
Io ho scelto di fare giornalista perché credo che il giornalismo sia una missione e credo che scrivere, raccontare agli altri quello che è la realtà possa aiutare a migliorare questa nostra società. Non ho trovato nessun contratto di praticantato che un editore mi offrisse e l'unica alternativa che avevo davanti a me per entrare in questo fantastico mondo è stato quello di iscrivermi a una scuola. Ho scelto la scuola di Urbino perché mi è stata consigliata da un amico di mio padre che mi ha detto: guarda, le scuole di Perugia e di Urbino sono tra le migliori in Italia. È un via, poi il traguardo lo raggiungeremo noi.
Buongiorno da Emiliana Pontecorvo e Matteo Finco. Passione e speranza nelle parole che abbiamo appena ascoltato da due nostri colleghi della Scuola di Giornalismo di Urbino, Annalice Furfari e Federico Maselli. Raccontano le motivazioni di molti giovani che si avventurano nel mondo del giornalismo.
Una professione che con l'avvento dei nuovi media sembrava molto in declino. Invece le scuole di giornalismo in Italia sono sempre più numerose. Ufficialmente, secondo l'ordine di categoria, sono 17.
Ma come si diventa giornalisti oggi? E quanto conta il legame con l'università? Ce lo spiega Lella Mazzoli, direttore editoriale della Scuola di Giornalismo di Urbino, ascoltata da Veronica Olivieri.
Ci sono due tipi di scuole, anzi forse tre. C'è l'IFG, l'Istituto di Formazione al Giornalismo, che è quello di Urbino, Perugia e pochi altri ancora, forse Milano. Poi ci sono le scuole di giornalismo legate espressamente alle università, che sono i corsi di laurea specialistiche, e ci sono i master biennali di giornalismo legati all'università. Quindi il collegamento con l'università ormai statisticamente il più grosso, il più importante, il più significativo. Anche l'IFG di Urbino, ad esempio, è legato in un certo senso all'università, seppure non dipende direttamente da questa. Da sempre l'università è il maggiore finanziatore assieme alla regione dell'IFG, e è importantissimo anche perché i formatori, cioè i docenti di tipo accademico, diciamo più teorici, vengono dall'università. Poi ovvio c'è tutta una formazione che viene dal mondo del giornalismo, come giusto che sia.
Quest'anno la Scuola di Giornalismo di Urbino compie 20 anni, un traguardo importante che ha raggiunto finora solo l'IFG di Milano.
Lo abbiamo sottolineato in questi giorni anche accogliendo la visita del primo direttore di testata in Italia proveniente da una scuola di giornalismo, Antonio Preziosi, 42 anni, direttore di Radio 1 e del giornale Radio Rai.
Preziosi ha svolto il praticantato nella Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia. Proprio a lui, Luca Rossi ha chiesto se abbia ancora senso frequentare una scuola di giornalismo oggi.
Assolutamente sì, anzi a maggior ragione. È uno strumento che garantisce professionalità, formazione e quindi, dal mio punto di vista, un accesso più facile e più garantito al lavoro e alla professione di giornalista.
Consiglierebbe a suo figlio di frequentare una scuola di giornalismo dopo l'università?
Assolutamente sì, non faccio parte di quella categoria di personaggi che dice ai propri figli di andare all'estero a lavorare o a studiare perché in Italia non ci sono prospettive, non ci sono posti di lavoro. Il figlio di un appuntato dei carabinieri di una casalinga che è diventato direttore del giornale radio forse è anche per mio figlio un esempio di come in questo straordinario paese si possa partire da zero ed arrivare a buoni livelli di professionalità studiando, lavorando, cercando con forza e con tenacia di raggiungere i propri risultati.
Secondo lei giornalisti si nasce o si diventa?
Si nasce e si diventa, ci sono delle condizioni soggettive, la curiosità, la voglia di imparare, la capacità di impicciarsi sempre un po' negli affari degli altri e poi si diventa con lo studio, con la determinazione, con l'applicazione, anche se volete con la pratica.
Le scuole di giornalismo dovrebbero puntare di più sull'insegnamento del giornalismo online?
Direi di sì, anche perché internet è il futuro. Anche se io appartengo a una scuola di pensiero per la quale internet non distruggerà mai gli altri mezzi di comunicazione.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
L'altra pagina, periodico della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Fare la giornalista è il mio grande sogno da sempre, ho sempre avuto le idee chiare da questo punto di vista dall'età di 11 anni. Mi piace questo mestiere innanzitutto perché mi è sempre piaciuto scrivere, ma poi questo mestiere mi attira tantissimo perché consente di stare a contatto con la vita vera, di entrare in contatto con persone diverse, con situazioni e fatti diversi, quindi è un mestiere sempre molto dinamico, non ci si annoia mai e soprattutto si entra in contatto con la vita, si fanno tante importantissime esperienze.
Io ho scelto di fare giornalista perché credo che il giornalismo sia una missione e credo che scrivere, raccontare agli altri quello che è la realtà possa aiutare a migliorare questa nostra società. Non ho trovato nessun contratto di praticantato che un editore mi offrisse e l'unica alternativa che avevo davanti a me per entrare in questo fantastico mondo è stato quello di iscrivermi a una scuola. Ho scelto la scuola di Urbino perché mi è stata consigliata da un amico di mio padre che mi ha detto: guarda, le scuole di Perugia e di Urbino sono tra le migliori in Italia. È un via, poi il traguardo lo raggiungeremo noi.
Buongiorno da Emiliana Pontecorvo e Matteo Finco. Passione e speranza nelle parole che abbiamo appena ascoltato da 2 nostri colleghi della Scuola di Giornalismo di Urbino, Annalice Furfari e Federico Maselli. Raccontano le motivazioni di molti giovani che si avventurano nel mondo del giornalismo.
Una professione che con l'avvento dei nuovi media sembrava molto in declino. Invece le scuole di giornalismo in Italia sono sempre più numerose. Ufficialmente, secondo l'ordine di categoria, sono 17.
Ma come si diventa giornalisti oggi? E quanto conta il legame con l'università? Ce lo spiega Lella Mazzoli, direttore editoriale della Scuola di Giornalismo di Urbino, ascoltata da Veronica Olivieri.
Ci sono 2 tipi di scuole, anzi forse 3. C'è l'IFG, l'Istituto di Formazione al Giornalismo, che è quello di Urbino, Perugia e pochi altri ancora, forse Milano. Poi ci sono le scuole di giornalismo legate espressamente alle università, che sono i corsi di laurea specialistiche, e ci sono i master biennali di giornalismo legati all'università. Quindi il collegamento con l'università ormai statisticamente il più grosso, il più importante, il più significativo. Anche l'IFG di Urbino, ad esempio, è legato in un certo senso all'università, seppure non dipende direttamente da questa. Da sempre l'università è il maggiore finanziatore assieme alla regione dell'IFG, e è importantissimo anche perché i formatori, cioè i docenti di tipo accademico, diciamo più teorici, vengono dall'università. Poi ovvio c'è tutta una formazione che viene dal mondo del giornalismo, come giusto che sia.
Quest'anno la Scuola di Giornalismo di Urbino compie 20 anni, un traguardo importante che ha raggiunto finora solo l'IFG di Milano.
Lo abbiamo sottolineato in questi giorni anche accogliendo la visita del primo direttore di testata in Italia proveniente da una scuola di giornalismo, Antonio Preziosi, 42 anni, direttore di Radio 1 e del giornale Radio Rai.
Preziosi ha svolto il praticantato nella Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia. Proprio a lui, Luca Rossi ha chiesto se abbia ancora senso frequentare una scuola di giornalismo oggi.
Assolutamente sì, anzi a maggior ragione. È uno strumento che garantisce professionalità, formazione e quindi, dal mio punto di vista, un accesso più facile e più garantito al lavoro e alla professione di giornalista.
Consiglierebbe a suo figlio di frequentare una scuola di giornalismo dopo l'università?
Assolutamente sì, non faccio parte di quella categoria di personaggi che dice ai propri figli di andare all'estero a lavorare o a studiare perché in Italia non ci sono prospettive, non ci sono posti di lavoro. Il figlio di un appuntato dei carabinieri di una casalinga che è diventato direttore del giornale radio forse è anche per mio figlio un esempio di come in questo straordinario paese si possa partire da zero ed arrivare a buoni livelli di professionalità studiando, lavorando, cercando con forza e con tenacia di raggiungere i propri risultati.
Secondo lei giornalisti si nasce o si diventa?
Si nasce e si diventa, ci sono delle condizioni soggettive, la curiosità, la voglia di imparare, la capacità di impicciarsi sempre un po' negli affari degli altri e poi si diventa con lo studio, con la determinazione, con l'applicazione, anche se volete con la pratica.
Le scuole di giornalismo dovrebbero puntare di più sull'insegnamento del giornalismo online?
Direi di sì, anche perché internet è il futuro. Anche se io appartengo a una scuola di pensiero per la quale internet non distruggerà mai gli altri mezzi di comunicazione.
Ascolto. Prova numero 3. Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero 3. Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
Una vetrina enorme, allestita con oltre 400 aziende specializzate nell'offerta di materiali e tecnologie all'avanguardia, rappresentano una nuova cultura edile, quella del costruire edifici che abbiano un basso impatto ambientale, contribuendo a non impoverire e distruggere il pianeta. Occorre tornare a fare case con vecchi sistemi costruttivi puliti, come il legno, a progettare isolamenti autoriscaldanti, ad utilizzare, ad esempio, pitture anti-inquinamento che non danneggino la salute, anzi, migliorino la qualità dell'aria decomponendo, grazie all'azione del sole, gli agenti nocivi presenti nell'aria. La provincia di Bolzano è stata la prima ad incentivare e certificare la costruzione e la ristrutturazione di case ad alto risparmio energetico. Per questo il suo progetto Casa Clima sta facendo scuola in tutta Italia, ora che pensare al futuro non è solo un dovere, ma è diventato anche un obbligo normativo. Sandra Bortolingi, R2 Bolzano.
All'inizio dovevano esserci i sindaci solo di quattro regioni, quelle della pianura padana, poi alla riunione di Milano promossa dal sindaco Moratti e dal suo collega torinese Chiamparino si sono aggiunti anche gli amministratori di Liguria e Trentino. Prima decisione, lo stop alla circolazione in orari da definire singolarmente per domenica 28 febbraio in un'ottantina di comuni del nord Italia, in pratica dalle Alpi all'Appennino fino alle coste dell'Adriatico con l'aggiunta di Genova. Un blocco del traffico come non si vedeva dai tempi dell'austerity petrolifera. Una misura più che altro simbolica, riconoscono i sindaci, ma questa sorta di consulta intende occuparsi di smog anche con interventi e proposte più strutturali, chiedendo ad esempio al governo maggiori investimenti in termini di mobilità sostenibile e uso di energia ecologica. Benché non abbia partecipato alla riunione milanese di stamattina, ha deciso di partecipare al blocco di domenica 28 anche il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che però aggiunge, sia chiaro, concretamente non serve a nulla. Da Milano, Giorgio Moro per il GR2.
Il Ministero delle Politiche Agricole avvierà tutte le procedure per la clausola di salvaguardia al fine di bloccare la diffusione della patata anflora geneticamente modificata sul territorio italiano. Con queste parole il ministro Luca Zaia ha chiarito la sua posizione di netta contrarietà alla presenza di piante OGM su tutto il territorio nazionale. Secondo il ministro, non ci sono ancora prove sufficienti che dimostrino che le piante geneticamente modificate non creino problemi alla salute umana o all'ambiente. Inoltre ha sottolineato che ove mai la patata anflora venisse coltivata, questa potrebbe essere utilizzata anche come mangime per gli animali e questo significa che il consumo della carne animale o dei suoi derivati potrebbe far passare all'uomo la resistenza. Infine il ministro Zaia è tornata sull'ipotesi di un referendum pro o contro gli OGM. Il 75% degli italiani ha detto si dice contrario alle manipolazioni genetiche. Io sono con chi sostiene che i cittadini vadano ascoltati e quindi sono con chi sostiene il referendum. Elio Cadelo per il GR2.
Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova. Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l'ascolto hai 2 minuti di tempo per controllare le tue risposte.
Una vetrina enorme, allestita con oltre 400 aziende specializzate nell'offerta di materiali e tecnologie all'avanguardia, rappresentano una nuova cultura edile, quella del costruire edifici che abbiano un basso impatto ambientale, contribuendo a non impoverire e distruggere il pianeta. Occorre tornare a fare case con vecchi sistemi costruttivi puliti, come il legno, a progettare isolamenti autoriscaldanti, ad utilizzare, ad esempio, pitture anti-inquinamento che non danneggino la salute, anzi, migliorino la qualità dell'aria decomponendo, grazie all'azione del sole, gli agenti nocivi presenti nell'aria. La provincia di Bolzano è stata la prima ad incentivare e certificare la costruzione e la ristrutturazione di case ad alto risparmio energetico. Per questo il suo progetto Casa Clima sta facendo scuola in tutta Italia, ora che pensare al futuro non è solo un dovere, ma è diventato anche un obbligo normativo. Sandra Bortolin, GR2 Bolzano.
All'inizio dovevano esserci i sindaci solo di 4 regioni, quelle della pianura padana, poi alla riunione di Milano promossa dal sindaco Moratti e dal suo collega torinese Chiamparino si sono aggiunti anche gli amministratori di Liguria e Trentino. Prima decisione, lo stop alla circolazione in orari da definire singolarmente per domenica 28 febbraio in un'ottantina di comuni del nord Italia, in pratica dalle Alpi all'Appennino fino alle coste dell'Adriatico con l'aggiunta di Genova. Un blocco del traffico come non si vedeva dai tempi dell'austerity petrolifera. Una misura più che altro simbolica, riconoscono i sindaci, ma questa sorta di consulta intende occuparsi di smog anche con interventi e proposte più strutturali, chiedendo ad esempio al governo maggiori investimenti in termini di mobilità sostenibile e uso di energia ecologica. Benché non abbia partecipato alla riunione milanese di stamattina, ha deciso di partecipare al blocco di domenica 28 anche il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, che però aggiunge, sia chiaro, concretamente non serve a nulla. Da Milano, Giorgio Moro per il GR2.
Il Ministero delle Politiche Agricole avvierà tutte le procedure per la clausola di salvaguardia al fine di bloccare la diffusione della patata anflora geneticamente modificata sul territorio italiano. Con queste parole il ministro Luca Zaia ha chiarito la sua posizione di netta contrarietà alla presenza di piante OGM su tutto il territorio nazionale. Secondo il ministro, non ci sono ancora prove sufficienti che dimostrino che le piante geneticamente modificate non creino problemi alla salute umana o all'ambiente. Inoltre ha sottolineato che ove mai la patata anflora venisse coltivata, questa potrebbe essere utilizzata anche come mangime per gli animali e questo significa che il consumo della carne animale o dei suoi derivati potrebbe far passare all'uomo la resistenza. Infine il ministro Zaia è tornata sull'ipotesi di un referendum pro o contro gli OGM. Il 75% degli italiani ha detto si dice contrario alle manipolazioni genetiche. Io sono con chi sostiene che i cittadini vadano ascoltati e quindi sono con chi sostiene il referendum. Elio Cadelo per il GR2.
Adesso scrivi le risposte delle prove numero 1, numero 2 e numero 3 nel foglio delle risposte. Hai 3 minuti di tempo.